Fly. Radio Fly. WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
Su Radio Fly ora parliamo di vivere e morire in trincea, malattie, medicine e pandemia durante la prima guerra mondiale, edito da Arancia Publishing, marchio di Bradipo Libri, il nuovo libro del professor Marcello Caremani, che saluto. Buongiorno,
buongiorno
professore.
Buongiorno Gloria.
Scritto insieme a Francesco, suo figlio.
Sì, Francesco, mio figlio, mi ha dato veramente una grande mano, mi ha corretto, mi ha rimpostato e ha scritto l'ultimo capitolo direttamente.
Nel libro, professore, c'è il racconto ovviamente del contesto, del periodo storico, la Grande Guerra, ma che viene raccontata appunto soprattutto sul piano sanitario, quindi c'è proprio il racconto anche delle condizioni di vita dei soldati che erano esposti al pericolo di morte anche oltre il fuoco dei vari cecchini, no?
Gloria ha ragione, io non sono uno storico, quindi sono un medico innamorato della storia della medicina, io mi interesso di questo da molti anni e quindi nel libro la parte centrale, preponderante, riguarda chiaramente la salute, la vita, come vivevano, come mangiavano, che malattie sono andati incontro, che rischi correvano e le malattie anche nuove che nascono con questa prima guerra mondiale. E quella è la cosa che mi ha colpito di più, appunto, avevamo visto da ragazzi il film con Totò, Scemo di guerra, e ripercorrere che cosa voleva dire, cioè lo shell shock, cioè lo shock da bombardamento che aveva determinato in questa situazione centinaia, migliaia di giovani, non soltanto italiani, ma di tutte le bandiere che andavano incontro a quella che si chiama una condizione di shock emotivo, in cui smettevano di parlare, tremavano costantemente, urlavano, avevano paura di qualsiasi cosa, e che all'inizio alcuni furono anche persino fucilati perché pensavano che fossero dei codardi, non tanto degli ammalati. Quelli ammalati, portati nei manicomi, non sottoposti molte volte all'elettroshock che peggioravano di conseguenza la loro condizione. Certo. E invece oggi si è capito anche dal punto di vista scientifico che non era soltanto un problema psichiatrico, psicologico, psichiatrico, ma anche un problema proprio neurologico, perché veniva un danno cerebrale, un danno microdanno continuo e costante. È stato dimostrato con alcuni recenti lavori fatti sui soldati americani in Iraq, bene, dove questi bombardamenti hanno dimostrato che le proteine nel liquor si alterano proprio perché c'è un danno neurologico, non soltanto un danno psicologico psichiatrico, e questo ci dimostra veramente quanto questa guerra ci ha insegnato a capire, l'abbiamo capito forse anche un pochino troppo tardi.
Ecco, oltre lo shell shock, professor Caremani, quali sono le patologie, diciamo, che contraddistinguono la prima guerra mondiale?
Intanto se mi permette, voglio ringraziare il sindaco di Lucignano e il suo assessore Cresti, dico che ci ospitano sabato mattina alle 10:30 a Lucignano al Palazzo Rosini, va bene, alle 10:30, dove presenteremo ufficialmente il nostro libro. E quindi con un ringraziamento particolare a loro e anche al Tecnocopy SRL, che è il nostro sponsor di quella giornata. Un'altra patologia che dobbiamo ricordare, che sembra nascere con la prima guerra mondiale, è il piede da trincea. Una sensazione che uno ha è che il piede da trincea fosse un piede da sfideramento, no, è un piede da immersione, cioè, perché i danni avvengono non quando la temperatura arriva allo zero, basta avere i piedi in una temperatura a 10, 15, 16 gradi, che lentamente, progressivamente si fa un danno prima cutaneo, poi sottocutaneo, poi muscolare, poi neurologico periferico, che porta prima a un danno, direi, regredibile, fino ad arrivare proprio a delle necrosi tissutali che comportano poi infezioni che devono portare all'amputazione del piede. Non nasce con la prima guerra mondiale, perché il primo che lo descrive è il barone Larry. Il barone Larry è il medico dell'armata di Napoleone, un grande medico che tra l'altro è quello che dettava leggi anche su come mobilitare i malati e quelli che da far ritornare in guerra, dico, che avevano poche patologie, e lui descrive proprio il piede da trincea, perché le prime gravi danni si hanno nell'avanzata di Napoleone in Russia e nella sua ritirata, che comporta un gravissimo una gravissima condizione. E i nostri ragazzi qualche volta, nostri, ma non solo i nostri, dico, cercavano anzi di tenere i piedi nel fango, nell'umido, proprio per avere un danno, piccolo danno, perché li poteva fare diventare dei malati e quindi di conseguenza allontanarli dal fronte ed evitare di morire chiaramente durante la guerra. Ma molti rischiavano appunto poi l'amputazione con tutti i danni che ne conseguivano, non soltanto fisici e psicologici, ma poi anche il danno permanente che avrebbe condizionato la vita di queste persone anche del loro futuro.
Il progresso tecnico-scientifico, professor Caremani, non riguardò soltanto, diciamo, la parte militare, gli armamenti, però ecco, dal libro lei racconta che riguardò anche la medicina.
Io mi sono sempre interessato di pandemie, come voi sapete, e quello che ha portato, ad esempio, il salto di qualità l'AIDS nella scoperta, nella diagnostica dei virus e della loro terapia è una dimostrazione chiara che quando ci sono le grandi tragedie, la mente umana è stimolata progressivamente a cercare di trovare rimedi. Pensate che i primi due disinfettanti nascono con la prima guerra mondiale, con la seconda nasce la penicillina, va bene, ma la prima, dico, l'ipoclorito di sodio, quello che oggi usiamo per disinfettarci le mani per la pandemia, dico, nasce allora da un chimico americano e un medico francese che trovano questa soluzione, che cambiano completamente l'incidenza dei danni e delle infezioni post-operatorie. Ma l'altro è la tintura di iodio, è un istriano che inventa questa tintura che viene usata per la prima volta per disinfettare nella guerra di Libia dagli italiani, con grandi risultati. Ma non c'è soltanto questo, ma i raggi Rengen iniziano allora, quindi la radiologia come tale, e la radiologia di guerra è un elemento fondamentale, perché devono scoprire come fare a portarsi dietro un'ambulanza dove poter fare le radiografie, e Madame Curie, che chiaramente è il grande genio di quel momento, premio Nobel per la chimica, premio Nobel per la fisica, pensate, una donna allora che prende due premi Nobel per due, direi, scienze diverse, anche se molto affini, va bene. E lei inventa quella che viene chiamata la Petite Curie. Petite Curie è un'ambulanza dove lei inventa, ci mette dentro un sistema radiologico con cui faceva la radiografia ai soldati che erano stati feriti, che avevano 1000 schegge addosso, per poter reperirli, trovarli e poterli curare in maniera adeguata. È chiaro che allora non si conosceva i danni da radiazioni, per cui Madame Curie muore, dico, per una grave condizione, una plasia midollare dovuta alle Rengen che assorbe, a tal punto che i suoi vestiti, i suoi appunti sono stati messi all'interno di un baule di piombo, proprio per evitare che questi potessero determinare danni agli altri. Ecco i grandi passi in avanti, anche a questo livello, che ci consentono. Anche noi abbiamo costruito dei sistemi di diagnostica radiologica, seguendo un pochino le indicazioni del momento, dico, e anche noi abbiamo potuto permetterci di fare le prime radiografie fatte, per esempio, furono fatte su due soldati feriti con schegge nelle battaglie contro i turchi per la battaglia della conquista della Libia. Quindi a dimostrazione di questo. Però vedete, non ci vuole una guerra, dico, per poter fare dei passi in avanti, possiamo fare tranquillamente. Basta guardare Cuba, che in questo momento, dico, sta dimostrando di essere una piccola nazione con tanto cervello, dimostrando, dico, adesso hanno nessun morto per la pandemia da coronavirus, e pochissimi casi, perché hanno inventato, tra l'altro, ritrovato altri dei nuovi vaccini con cui possono potuti permettere di vaccinare tutti, anche bambini molto piccoli.
A proposito di donne, c'è un capitolo nel libro dedicato proprio a loro?
C'è un capitolo nel libro dedicato a due fasce di donne. Uno, alle donne della medicina, perché ci sono un gruppo di donne che si interessano di medicina, e molte di queste, per esempio, di chirurgia ricostruttiva, perché molte dei giovani andavano incontro a dei danni, delle deturpazioni spaventose a livello del viso. Ma l'altro capitolo che ho voluto dedicare è alle donne italiane che hanno dato un grandissimo contributo all'economia italiana in quel momento, perché i giovani erano la guerra. Avevamo 5 milioni di uomini in guerra e le donne si improvvisano all'inizio, poi diventano operaie, guidavano i tram, gli autobus, e quindi cioè, cambiano completamente, diventano impiegate. Prima la donna era l'angelo del focolare, se ne doveva stare in casa e basta. Con la prima guerra mondiale la donna esce, inizia ad uscire, cambia anche modo di vedere la vita, inizia a fumare, sbagliando, ma chiaramente inizia a fumare, ad uscire la sera senza avere più il piede sul collo da parte del marito, del fratello, del padre, inizia ad essere una donna più libera, anche se purtroppo dopo, alla fine della prima guerra mondiale, si ritorna indietro, la donna vogliono rimetterla, perché i gruppi cosiddetti conservatori vedono questo un oltraggio al pudore, un oltraggio al senso della famiglia, quando invece è estremamente importante, come dimostrato oggi, che la donna si esca di casa e veramente dia un contributo, non soltanto dico, all'economia, ma anche alla politica.
Cosa ci insegnano, professor Caremani, le pandemie del passato ancora oggi? Possono insegnarci qualcosa? Alla fine della Prima Guerra Mondiale ci sarà lo scoppio della Spagnola.
Ci insegnano tanto. Guardiamo la Spagnola. Se noi guardiamo delle fotografie che io ho tirato fuori da internet, si vede che negli Stati Uniti, con la pandemia della Spagnola, già si portava la mascherina. La mascherina era l'elemento fondamentale di questo, ma non solo. Basta guardare le immagini dei medici della peste, con quel becco che gli copriva tutto il volto e con i profumi all'interno. Non serviva soltanto per il cattivo odore che avveniva in quel momento, ma quello era uno dei primi sistemi primordiali per tenere una certa distanza e poi una certa copertura. Quindi, per esempio, la prevenzione, dico, tutte le grandi pandemie ce l'hanno insegnata sempre, dico, e spesso noi ce le dimentichiamo, purtroppo, e quelli che chiaramente gli vanno contro alla mascherina, ai no mask, va bene, come se chiaramente la mascherina fosse un segno veramente di cattiva intelligenza, non si rendono conto di quanto il mondo ha fatto e ha passato di fronte a pandemie che hanno distrutto. Pensate, la Spagnola si parla di 50-100 milioni di morti. Ancora noi non ci siamo neanche, abbiamo appena neanche 5 milioni con il coronavirus. Dico, ma la stessa asiatica, va bene, fece 4 milioni di morti. Forse ce le siamo dimenticate, le pandemie di influenza degli anni 50-60. Quanto queste veramente determinarono veramente uno sterminio in alcune popolazioni, in alcune città. Io mi ricordo benissimo il mio babbo che prese l'influenza e non fu ricoverato, veniva il medico a casa e stette così male che avevamo tutti paura che potesse morire. E sembrava una semplice e banale influenza. L'influenza non è né semplice né banale. Consiglio a tutti, ricordo a tutti, che questo è il momento di vaccinarsi per l'influenza, perché è sempre una malattia che l'Italia fa da 8 a 10 mila morti l'anno.
Il suo precedente libro era Un consulto clinico 2000 anni dopo, patologie e cause della morte di Alessandro Magno. Cosa l'affascina di questo percorso a ritroso nella medicina?
Ma prima di tutto mi affascina il fatto di poter pensare di poter fare una diagnosi. Senta Gloria, esiste una pseudoscienza oggi, ancora non è scienza, che si chiama iconodiagnostica, di cui io mi interesso molto. È un divertimento, icono da immagine, di icone, dei quadri, in cui ci sono alcuni medici, io ne faccio parte di questo, che di fronte a un quadro non solo ne ammira la bellezza, ma lo guarda con un'attenzione diversa, ci guarda chiaramente la possibilità di fare una diagnosi. Prendete il Risorto, va bene, il grande bellissimo quadro di Pier della Francesca che c'è a San Sepolcro. Voi vedete che un soldato romano sotto ha una bozza sotto del collo. E tutti hanno detto, quello è un soldato che ha un gozzo, tipicamente sappiamo bene che nella Val Tiberina i gozzi si sprecano, perché è una problematica molto presente a questo livello. Invece l'ho guardato con molta attenzione. Questa alterazione non è centrale e non è proprio sopra il giugulo, dove si trova la tiroide, ma è a lato del collo. E allora l'ipotesi, poi ipotesi, chiaramente, diagnostica, più credibile è quella che si tratti di una cisti laterale del collo, una patologia benigna di poca importanza che può dare fastidio. Ecco cosa mi ha affascinato di Alessandro Magno, di poter ripercorrere, e lì bisogna ripercorrere la storia di quest'uomo, dal momento che nasce, che vive. Lui nasce in una città come Pella, la capitale della Macedonia, infestata dalla peste allora, quindi un ragazzino che sta bene, fisicamente bene, perché riesce a superarla, è vero, è un principe, quindi lo teniamo sicuramente bene, ma poi dopo l'attività fisica che lui svolge, lui ha insegnanti di guerra, insegnanti di grande cultura come Aristotele, che gli insegnano anche la medicina, quindi pensate un pochino, un grande condottiero che non ha soltanto la visione del mondo da conquistare, ma anche consigliava ai suoi subalterni, ai suoi amici carissimi, come potersi curare da alcune patologie. Ma l'altra cosa che mi ha colpito ancora di più non solo la morte sua, ma la morte di Efestione, il suo grande amico e forse amante, il quale si ammala di febbre, va bene. Poi tutto a un tratto il suo medico, che Alessandro gli lascia accanto, va a vedere una corsa di cavalli, va bene, ragazzo giovane anche lui, e lui sta bene, sta iniziando a stare molto meglio, però si appropria di un boccale di vino freddo e di un pollo cotto freddo e ne fa una grande ingozzata e muore. E allora cosa viene fuori da un problema del genere? Percorrendo la storia, uno dice: lui stava male da 2 o 3 settimane, va bene, una malattia che stava probabilmente risolvendo da solo, e muore dopo aver mangiato in maniera abbondante. Viene fuori una diagnosi sospetta, che è quella che sia morto di una complicanza di un tifo. Di tifo di norma si muore in 3ª, 4ª settimana, quando si staccano le escare, cioè le grosse croste dell'intestino tenue, e allora si può avere 2 complicanze gravissime: la perforazione da un lato e l'emorragia intestinale dell'altro, che possono essere mortali, specialmente allora dove non era possibile pensare di operarlo. Quindi vedete, di quello diagnostica non è soltanto una questione che si basa solo sull'immagine di un quadro o di un'immagine, ma si basa anche sulla storia. La storia e la storia della medicina è sicuramente un elemento di grande insegnamento. Io penso che di fronte a un problema nuovo dovremmo tutti ripercorrere con estrema tranquillità, ma anche con il pudore scientifico di ascoltare quello che è successo prima, confrontarlo per poter vedere se riusciamo a trovare anticipatamente qualche piccolo risultato che ci possa aiutare a superarlo con tranquillità.
Certo. Allora, non so se è già arrivato nelle librerie il libro, se è ancora disponibile soltanto
in Amazon,
nelle piattaforme digitali. Disponibile, ordinabile
in Amazon, e arriverà nelle librerie nei prossimi giorni, quindi per le persone che vogliono, direi, questo non è un libro divertente. Quello di Alessandro Magno, sotto certi aspetti, anche alcune cose direi piacevoli da ritrovare nel libro. Questo libro è un libro triste, perché noi adesso il nostro stile di vita è quello di alzarsi e far colazione con il caffè. Ma questo stile nasce nella Prima Guerra Mondiale. Perché? Perché il caffè conservato, va bene, che veniva portato ai soldati, serviva insieme allo zucchero per tenerli svegli come sentinelle. E da lì gli austriaci ci seguono, fanno anche loro un liofilizzato da dare ai loro soldati. E lì nasce lo stile di vita di fare colazione la mattina con il caffè.
Con il caffè.
Perché prima di allora la colazione si faceva con un bicchiere di vino e con del pane.
Ecco. Vivere e morire in trincea, malattie, medicina e pandemia durante la Prima Guerra Mondiale, il nuovo libro del professore Marcello Caremani, Arancia Publishing, l'editore marchio di Bradipo Libri, che sarà presentato sabato mattina a Lucignano. Grazie.
10:30, Teatro Rosini.
Grazie al professor Caremani di essere stato con noi oggi su Radio Fly. Grazie.
Grazie a voi. Thank you.